siamo giunti quasi al termine di questo quarto anno di studi attraverso i Salmi e siamo al Salmo 39, concluderemo questo ciclo domenica prossima. Allora vi inviterei ad aprire la Bibbia, il Salmo 39. È un Salmo di Davide, intitolato appunto al direttore del coro per Jedutun, Salmo di Davide. Io dicevo, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà dinanzi. Come un muto sono stato in silenzio, ho taciuto senza averne bene. Anzi, il mio dolore si è inasprito. Il mio cuore ardeva dentro di me, mentre meditavo, un fuoco si è acceso. E allora la mia lingua ha parlato. O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. La mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutti i miei peccati. Non abbandonarmi agli scherni dello stolto. Sto in silenzio. Non apro la bocca perché tu sei tu che hai agito. Allontana da me il tuo flagello. Io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo. Distruggi come tarlo quello che ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido. Non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo perché io respiri prima di andarmene e scomparire. Consiglierei che poi potreste leggere a casa vostra anche il testo di Giobbe 14 e il Salmo 90, perché vi accorgerete leggendolo insieme a questo Salmo come in qualche misura Davide abbia attinto a coloro che lo hanno preceduto anche nelle espressioni che lui ha messo per iscritto. Allora, il tema di questa mattina vorrei porlo sotto interrogativo. Consapevole della tua fragilità, confida nel Signore. Domenica scorsa abbiamo parlato, attraverso il Salmo 38, della consapevolezza del peccato al fine di implorare, chiedere la misericordia del Signore. E il tema di oggi, in continuità con questo argomento, con questo tema, tratta della consapevolezza della nostra, della mia, della tua, delle nostre fragilità. Ma non per piangerci addosso, non per soccombere ad esse, ma per andare al Signore. Andare da Lui e confidargli, raccontargli le nostre fragilità, svuotare, se vogliamo usare questa immagine, il nostro sacco delle fragilità, affidarle a Lui con piena fiducia che egli vuole ed è in grado di portare guarigione. Egli vuole intervenire nella tua, nella mia, nella nostra vita. E se questo salmo è nella parola di Dio e nella Bibbia, è perché Dio ha questo desiderio, è perché Dio vuole da te questo, vuole questo da me e vuole dirci qualche cosa anche oggi. Il primo elemento che possiamo rilevare qui attraverso la lettura è l'ammissione, delle fragilità. È evidente dalla lettura che Davide era in grave difficoltà, molto angosciato, probabilmente anche malato. E possiamo dire che egli visse, come dire, una sorta di depressione psicofisica e spirituale. Ma quello che fa in primis è ammetterla. E ammetterla dinanzi al Signore, chiedendo in preghiera al Signore di fargli conoscere bene le sue reali fragilità, per una ragione specifica, affinché non si sottovalutino le fragilità. Infatti ci sono delle situazioni a volte che ci, diciamo, attraverso il cui passiamo, abbiamo delle fragilità che non sempre le valutiamo in modo corretto, le sottovalutiamo, forse non le calcoliamo il prezzo delle ricadute negative, proprio per una mancanza di esatta valutazione. Per Davide, l'averlo voluto mettere per iscritto è segnale di per sé che è avvenuta già, come dire, una precedente ammissione davanti a Dio delle sue fragilità. Nel suo intimo, nella sua relazione con Dio, ha già confessato le sue fragilità. Prima di essere esternata, di essere resa partecipe agli altri, prima di essere verbalizzata, scritta, è stata confessata a Dio nel proprio intimo. Perché questo è l'elemento centrale. Le nostre fragilità devono prima essere portate al Signore. E a sua volta l'ammissione è, come dire, la reale coscienza della fragilità che non possiamo nascondere. Possiamo nascondere forse agli uomini, ma quando siamo fragili, quando siamo peccatori, tutto questo è anche visibile. E allora perché nasconderci? Perché non dire a Dio? Perché non cercare aiuto, sostegno per uscire dalle nostre fragilità? Vedete, Davide, e lo scopriamo attraverso i tanti salmi, vive la sua vita in un contesto di popolo. E quindi che cosa fa? Rende partecipe il popolo delle sue fragilità. E in questo testo è importante, è interessante notare che lui affida le sue fragilità, il suo canto, il suo lamento al direttore del coro, a colui che guida il momento di celebrazione, di lode, di adorazione a Jedutun, che proprio significa colui che loda, colui che celebra. E quindi l'intento di Davide non fu la semplice condivisione, ma un desiderio profondo di guarigione. Il voler esternare non è semplicemente, come dire, toglierci un peso. Ci deve essere una finalità molto più saggia, molto più importante, che è quella di uscire da quella situazione, cioè trovare guarigione. Che cosa dice Davide? Al versetto 7. E ora, o Signore, che cosa aspetto? La mia speranza è solo in te. Davide è consapevole delle sue fragilità non solo fisiche, ma anche caratteriali. E oltre ad ammettere queste cose, si propone, si impegna davanti a Dio a vigilare sulla sua condotta al fine di non peccare anche con le parole. E in fondo il senso della seconda parte del versetto 1, metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. O vigilerò, scusate, anche nella prima parte, sulla mia condotta per non peccare contro le mie parole. Qui abbiamo una doppia immagine, se volete, che è quella della briglia che si mette al cavallo per governarlo. Un cavallo indocile che necessita di essere dominato. Oppure quello ancora più forte, che è quello della museruola al cane rabbioso, che diventa un pericolo per l'incolumità degli altri, anche dei nemici, anche degli empi, di coloro che possono provocare, che hanno provocato e accusato Davide, come hanno fatto anche gli amici di Giobbe, che lo hanno, i suoi consolatori, lo hanno accusato di essere quello che è e di essere in quello stato a causa di chissà quale peccato. E quindi Davide usa questa immagine, l'immagine della museruola, che rende meglio il senso, perché in questo modo si mette a tacere definitivamente di fronte alle provocazioni. Il cane che ha una museruola è impedito perfino di abbaiare. Allora da questo c'è per noi una lezione. Impariamo che alle provocazioni sarebbe utile tacere, piuttosto che rispondere con ulteriori provocazioni che potrebbero, come dire, promuovere occasioni di blasfemia, di bestemmia da parte degli empi e, perché no, distruggere poi le relazioni, annullare quel poco che si è cercato di fare per costruire relazioni. E in questo contesto, in questo versetto, la fragilità di Davide è ammessa proprio nella presa di posizione a resistere al peccato verbale, a quello della lingua, che noi sappiamo fa molto male, pur essendo un piccolo membro, ma capace di incendiare foreste. Ora, perché Davide fa questo? Perché è consapevole che non è così facile come si pensa di non peccare perfino con il pensiero. Davide si propone quindi di dominare anche la lingua, di tapparsi la bocca qualora, diciamo, gli sorgessero cattivi pensieri. E probabilmente anche noi dovremmo vigilare sulla nostra condotta, sia nel pensiero che nelle parole. Arrestare la nostra frenesia di sciorinare, parole che potrebbero avere un effetto devastante. C'era una canzone che nel 2007 vinse Sanremo, che ripeteva questa frase: prima di sparare, pensa. Cioè, se i tuoi pensieri sono così negativi che l'esplosione delle tue parole uccidono verbalmente, moralmente le relazioni, fai silenzio e pensa. Pensaci bene prima di parlare. A volte siamo così impulsivi che non pensiamo, non connettiamo il nostro cervello con le parole e facciamo un danno, facciamo gravi, gravissimi danni che hanno delle ripercussioni. In secondo luogo, ammettere la propria fragilità comporta non sottovalutare le influenze degli empi. Davide sa bene che le provocazioni, le illazioni, le argomentazioni dei malvagi, cioè dei non credenti, dei non timorati di Dio che lui chiama gli empi, spesso si nascondono dietro consigli, apparentemente, razionalmente legittimi, ma che in realtà questi consigli sono deleteri nelle loro ricadute. Pensiamo per esempio alla stoltezza di una donna, la moglie di Giotta, che a un certo punto di fronte alla situazione che che Giobbe stava vivendo, che cosa gli dice? Ma lascia perdere il tuo Dio e muori. E allora sulla scia di questo noi potremmo ampliare il discorso alle relazioni con la vita della Chiesa, a quelle coniugali, alla vocazione che il Signore ci ha rivolto. Una persona non credente, non timorata di Dio, se interpellata e lasciata parlare liberamente su questi argomenti che hanno a che fare con la fede nel Signore, quella fede che invade tutta l'esistenza del credente, da queste persone certamente non incoraggeranno, non daranno consigli a restare fedeli al Signore, alla Chiesa, alla propria vocazione coniugale, matrimoniale. Anzi diranno, ma che ti interessa? Ma vivi la vita, ma lascia perdere la Chiesa, la vocazione, marito, ma lascia perdere, vivi la vita. Questi sono i consigli degli empi e spesso, dobbiamo dirlo, ci rivolgiamo forse a loro e non agli anziani di chiesa, ai pastori, non al Signore, non alla Scrittura. Diamo credito ai malvagi, mentre dovremmo dare credito esclusivamente al Signore. In qualche misura abbiamo letto qui lo sboccare di Davide, nel versetto 3. Nonostante i buoni propositi del versetto 1, di tenere a freno la sua bocca e di esserci anche riuscito per qualche tempo, versetto 2, ma senza alcun risultato positivo o benefico, in questo sboccare Davide esprime tutto il suo stato d'animo, la sua preoccupazione di un possibile aggravamento della sua fragilità se dovesse credere o dare credito agli enti, ai loro consigli. Un commentatore o qualche commentatore ha scritto che il salmista in questo caso si è contraddetto, in qualche misura si è contraddetto, perché dopo aver dichiarato di voler, come dire, vigilare sulla sua condotta per non peccare con le parole, in realtà ha reagito negativamente quando si è trovato di fronte all'ente. Dopo aver considerato che il suo silenzio non ha fatto tacere l'empio e non lo ha fatto, come dire, prosperare nel bene come se egli si aspettava, anzi lo ha accusato e il suo silenzio è stato, come dire, strumento per inasprirgli l'animo. Versetto 3, Davide esplode. Esplode probabilmente in modo non rispettoso e da lì, angosciato, forse dispiaciuto, chiede a Dio di fargli conoscere la fine dei suoi giorni, versetto 4, accentuando in questo modo, come dire, il senso della pericolosa fragilità sul piano delle relazioni e dei buoni propositi a causa degli empi, se non si sottovalutano le loro influenze, i loro consigli, e se non si sottovalutano e non si valutano esattamente le proprie fragilità. L'aver ammesso la fragilità, l'aver sottovalutato i consigli degli empi, o l'aver non sottovalutato i consigli degli empi, però non è tutto, non è sufficiente, perché nella fragilità, in terzo luogo, bisogna confidare nel Signore. e i versetti 4 a 6 fanno intravedere, come dire, un certo desiderio del salmista di voler porre fine o di voler chiudere la sua esperienza umana con la morte. Certamente non da suicida, ma i sentimenti espressi in questi versetti 4 a 6 sono i sintomi di una probabile depressione che va acuendosi sempre di più. E nella scrittura sappiamo che altre persone, altri uomini di Dio, in qualche misura hanno chiesto a Dio di porre fine alla loro esistenza terrena. Per esempio Mosè, di fronte al popolo dal collo duro, chiede perfino una cosa impossibile per Dio, ma pure la chiede, di cancellare il suo nome dal libro degli eletti. Per, come dire, questo senso di depressione di fronte a un popolo dal collo duro. Esodo 32:32. Il profeta Geremia, sempre a causa del popolo, che maledisse il giorno della sua nascita, 16:10. Maledisse l'uomo che portò la buona notizia alla madre che era un maschio, Geremia 20:14, fino a imprecare, ma perché non sono morto quando ero ancora nel grembo di mia madre, Geremia 20:17. Pensiamo a Giove, se fatto riferimento, o perfino al profeta Giona, che per ragione ovviamente di protesta contro Dio, perché c'è chi protesta contro Dio, come Giona, ha desiderato la morte. E quindi Davide non è il solo. Può accadere infatti che nel popolo di Dio alcuni che sentono maggiormente il peso ministeriale, pastorale, vocazionale, possano far proprie le parole del salmista espresso nei versetti 4 e 6. E inoltre il duplice richiamo del salmista, anzi per tre volte il salmista parla delle vanità, della vanità della salute, versetto 5, seconda parte, o dell'accumulo delle ricchezze, versetto 6, e della brevità della vita, versetto 11. Proprio a significare che anche il più forte fisicamente, in buona salute, come il più ricco o il ricco sul piano dei beni materiali, in realtà tutti devono fare i conti con la brevità e la fragilità della vita. Perché la ricchezza, la salute, non rendono l'uomo immune dalle diverse fragilità. Oggi si pensa che avere il denaro sia sufficiente. Quante volte me ne parlare, come stai? Bene, basta la salute. Però se c'è un bel po' di denaro, ancora meglio. La ricchezza, la salute non rendono l'uomo immune alle fragilità. E del resto lo abbiamo visto, uomini ricchi, morire, molto fragili. Neppure la ricchezza della grazia di Dio e della relazione con il Signore rendono il credente, diciamo, immune dalla fragilità, dalle fragilità. Ma ciò non deve costituire però rassegnazione, non deve costituire pessimismo, non deve far scaturire l'idea che non ci sia più speranza. Credo che la scrittura ci dice che noi possiamo essere vincitori in Cristo, in colui che lo è per eccellenza, perché anche il Signore Gesù è stato, come dire, dagli enti accusato. Gesù è stato in silenzio, davanti agli uomini che lo accusavano, è stato in silenzio davanti al Padre, certo però di una cosa, della sua vittoria, che di lì a poco avrebbe riportato con trionfo sul nemico e sulle menzogne dei tuoi accusatori. E allora qui possiamo un po' cambiare, se volete, il tema della predicazione. Consapevole delle tue fragilità, confessale al Signore ed Egli ti salverà. Perché il problema maggiore, tuo, mio, di ogni essere umano, è il tuo peccato. È il peccato che in Adamo hai ereditato. Ed è il peccato del tuo rifiuto di Dio nella tua vita. E questa è la più grande fragilità. E se tu non vai al Signore, se non taci di fronte al suo giudizio che ti dice che sei un peccatore e che devi arrenderti al suo amore, alla sua grazia, tu sei il più fragile di tutti. E la tua condanna sarà molto probabilmente definitiva. Quindi riconosci le tue fragilità, vai al Signore ed Egli ti salverà. Perché questo salmo, per quanto non troviamo il nome di Cristo, parla di Cristo. Questi versetti che parlano del fare silenzio ci ricordano proprio il nostro Signore Gesù. In virtù della sua vittoria, allora anche i credenti, i più deboli, i più forti, i poveri, i ricchi, avrebbero poi goduto dell'agire di Dio nella loro vita, nonostante la fragilità. E allora c'è la conclusione. Qual è la conclusione? La conclusione di Davide non è quella di morire, se non a conclusione dei giorni che Dio gli ha destinati ancora prima che alcuno di essi sorgesse, come ricorda il Salmo 139, o che è versetto 16, o come scrive Giobbe al capitolo 14, versetto 5. La conclusione di Davide è quella di affidarsi a Dio, di affidarsi al suo volere, alla sua giustizia, al suo desiderio di padre che vuole guarire, che vuole guarire. Non c'è situazione che Dio non possa guarire, ma tu devi lasciare che Dio operi. La conclusione di Davide quindi è questa. E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. La sua speranza è anche una preghiera affinché il Signore lo liberi dai suoi peccati. Lo preservi da commetterne altri, versetto 8. Chiede inoltre che sia liberato dagli scherni, dai sarcasmi, dello storto, dalle sue parole seducenti, suadenti, che gli dicono ma lascia perdere Dio. Davide non ci sta e non intende affatto, come dire, dar la vinta alla sua fragilità. Anzi, chiede a Dio di agire, quel Dio che lo ha già agito nella sua vita. E quindi Davide si tappa la bocca davanti al Signore. Certo che il Signore agirà, avendogli chiesto di agire, versetto 9. Anche quando Dio lo castiga o lo corregge a causa del peccato e della disobbedienza, come abbiamo letto, versetto 11, castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo, distruggi come tarlo quello che ha di più caro. Quali sono le nostre ricchezze? È il Signore? O sono tutte altre cose? I nostri hobby, le nostre aspettative, il nostro bisogno di libertà, la mancanza di impegni, di responsabilità. Dio le distrugge queste cose perché vuole che nel nostro cuore, nel tuo cuore ci sia Lui al primo posto. Allora potremmo ipotizzare che la preghiera conclusiva del salmista, versetti 12 e 13, sia in qualche misura propedeutica, diciamo che viene prima dell'attesa espressa al versetto 7. Possiamo leggere questa sequenza, in questa sequenza, comprendendo che Davide è pienamente consapevole delle sue fragilità, ma non permette che essa prevalgano sulla potenza del Signore, il quale si affida, al quale si affida e in cui confida, invocando la sua misericordia. Allora leggo i versetti in questa sequenza, i versetti 12 e 13, versetto 7. O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime, perché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino, come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo perché io respiri prima di andarmene e scomparire. E ora, oh Signore, che aspetto, la mia speranza è in te. Noi siamo consapevoli delle nostre fragilità, abbiamo la fermezza, la forza, il coraggio cristiano di ammetterle davanti al Signore, al quale nulla sfugge. Vogliamo affidarle a Lui e fidarci di Lui, che è il solo in grado di intervenire e che vuole intervenire, vuole guarire. Quanto amore vi è in Dio, quanta benevolenza, quanta pazienza, quanta attesa nel tuo cuore. Di fronte a tutto questo amore, come reagisci? Certo, il Signore sa bene che la carne è debole, ma non ci ha lasciati nella nostra debolezza, anzi ci ha detto che lo Spirito è pronto. Matteo 6, 41, Marco 14, 38. E va notato una cosa però, che Matteo e Marco parlano prima della prontezza dello spirito e poi della fragilità della carne. Questo a sottolineare l'opera del Signore, l'opera di Dio nei credenti che è superiore alle fragilità della carne. E quindi non c'è possibilità, non ci dovrebbe essere la possibilità di disperare che le cose possano cambiare. Perché se in noi c'è lo Spirito di Dio, allora possiamo essere vincitori. E allora dobbiamo chiederci, c'è lo Spirito di Dio nella nostra vita? Esso deve prevalere sul nostro io. Diversamente, le nostre fragilità ci faranno soccombere spiritualmente e tutti gli ambienti del nostro vissuto ne risentiranno gravemente. E allora andiamo al Signore ed Egli ci soccorrerà. Così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato, che ti conosce sin dal seno materno, colui che ti soccorre. Preghiamo il Signore.